Astronauticast. Astronauticast, stagione 7, episodio 3. Vedo che la reazione di Riccardo Rossi alla nostra sigla è sempre la medesima, ma è ancora una sigla temporanea perché voglio una sera che tutti noi ci troviamo dopo la puntata a scegliere la canzone su Jamendo. Semplicemente domani ho un turno prestissimo, Marco ha un turno prestissimo, quindi dovremo aspettare che l'allineamento planetario ce lo permetta. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. La seconda puntata gestitela qui, ma già la seconda della stagione era stata gestita abilmente dal nostro presidente, che quindi presento per primo, Marco Zambianchi.
Grazie dell'onore, Michael. Ho cercato di fare del mio meglio in tua assenza, però non riesco mai ad agguantare così lo standard altissimo che ti contraddistingue, ma è stato un piacere quando vuoi.
Beh, ma almeno tu sei riuscito ad avere la qualità video e audio perfetta, invece io sono sempre costretto a questo suono telefonico nel video, ma sappiate, se ci state guardando in video, che se scaricate la puntata in audio sono cristallino. Cercheremo di lavorare anche a questo.
Ho dimenticato comunque di salutare i nostri ascoltatori, faccio subito ammenda. Ciao a tutti e ciao anche ai nostri amici di podcasting.
Marco Zambianchi è il fondatore dell'associazione ISA e la principale emanazione dell'associazione, anche che anticipa l'associazione, è stata forumastronautico.it. Se non lo conoscete, se siete tra quelli che ci ascoltano e non sono membri del forum, andate su forumastronautico.it e trovate un ambiente di chiacchiere nerd di altissimo livello per quanto riguarda l'astronautica, almeno in italiano direi che è uno dei punti di conversazione più ad alto livello. Marco effettivamente è da ritenere responsabile per la creazione di tutto quanto.
È il creatore, esatto,
sì, ma mai sei emigrato, diciamo che se non infrangi qualche legge comunitaria sei ancora...
Non ho mai guardato come funziona qui l'estradizione.
Sì, penso che sia garantita senza...
Poiché pensavate che tutti i nostri amici del direttivo fossero scappati in Germania per migliorare le loro condizioni di lavoro, ma in realtà...
Non esattamente.
La voce che avete sentito, Riccardo Rossi da Modena.
Sì, un po' ancora sconvolto per la sigla, anche so che nell'episodio scorso dove c'era solo Paolo e Marco mi hanno fatto subito la frecciata e la sigla, allora continuerò così imperterrito finché non la cambiamo. Buonasera a tutti e buon ascolto di puntata da Riccardo da Modena.
Così, questa punta però non protestavi sollevante. Così quando guardavi la Mu, eh?
Cos'è la Mu?
Perché devi così, dopo riesco a farci la puntata distratto.
Cos'è la Mu?
Come cos'è la Mu? Cioè...
Vabbè,
sono ignorante, ragazzi, cosa ci posso fare? Mandatemi un link a una ricerca.
Che infanzia triste, Mike.
Cosa ci posso fare? L'altra risata, invece, era da Ovest Ticino, Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da Carmagnola, da Luigi Morielli.
Che come me dice ancora pre-show nel lower third.
C'è, porca miseria.
Anche io avevo ancora il pre-show, scusate a chi ci segue in video, ma...
è una cosa che dovrei forse aggiungere alla scaletta, ma nel momento in cui partiamo la scaletta non la guardo più. Io vedo che ho un ritardo pazzesco. Opla. Nel mio video. Niente da fare.
Sì, sì, sei completamente sfasato voce video.
Ah, vabbè,
L'abbiamo già detto, la modalità Ghezzi fuori orario.
Sono i potenti...
E il satellite non sincronizzato.
I potenti mezzi degli Astronautica Studios. Penso che durante questa stagione ci sarà un upgrade sostanziale. Non migliora la situazione, quindi presentiamo l'ultimo presentatore. Paolo Amoroso, da Milano.
Ciao a tutti da Milano, vi saluta nonno Apollo, Paolo Amoroso.
non ho dato i riferimenti a Forum Astronautico, ma vi invito anche a vedere i lavori di Riccardo Rossi su twitter.com/spacehumor, a leggere Luigi Morielli su astrogation.blogspot.com, nonché sulle colonne della rivista di astronomia Celum, e Paolo Amoroso invece lo trovate su Google Plus, e possiamo anche dare un URL carino per Google Plus, che è
google.com/più Paolo Amoroso.
Google.com?
Ah, sì.
Plus.google.
Quello è il mio personale, ma quello di Astronauticast è google.com/più Astronauticast.
Ok, e poi vedo anche nel tuo laboratorio un paoloamoroso.com.
Sì, è un sito che avevo da alcuni mesi e che solo adesso ho, diciamo, reso operativo completandone i contenuti.
Hai fatto il rollout, insomma. Che cos'è, un WordPress?
Sì.
Ok.
No, è Weebly.
Weebly? È self-hosted? Ok.
Sì, una...
Come? Non volevo effettivamente entrare nei dettagli tecnici, perché sono cose che ai nostri ascoltatori probabilmente non interessano. Sotto con la scaletta, allora, non abbiamo particolari comunicazioni di servizio e possiamo partire con le notizie. Allora, uno dei concorsi che si fanno in corrispondenza delle emissioni, questa volta ci tocca un po' più da vicino, Paolo.
Sì, perché proprio pochi giorni fa Samantha Cristoforetti, insieme con l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea e l'Aeronautica Militare Italiana, hanno indetto un concorso per scegliere il nome della missione di lunga durata di Samantha sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio è attualmente previsto per la fine di novembre del 2014, quindi a un anno di distanza, siamo a novembre del 2013, le agenzie spaziali e la stessa nostra Samantha, il prossimo astronauta italiano che farà una missione sulla stazione spaziale, hanno deciso di presentare questo concorso. In cosa consiste? Si chiede di proporre un nome da dare a questa missione, un nome in italiano. Questo nome dovrebbe avere alcune caratteristiche. Samantha dice che viene ispirata da alcune parole, pensando a questa sua prossima avventura nello spazio, e quindi il nome ideale dovrebbe in qualche modo riflettere questa serie di parole, avere qualcosa a che fare con queste parole. Ve le elenco. Le parole sono ricerca, scoperta, scienza, tecnologia, esplorazione, ispirazione, meraviglia, avventura, viaggio, eccellenza, lavoro di squadra, umanità, entusiasmo e sogno. E visto che uno dei temi principali della missione di Samantha sarà anche la nutrizione è un'altra delle parole che sarebbe bello che riflettessero questo, il nome proposto. Il concorso è aperto a tutti, vi invitiamo a leggere con attenzione il regolamento del concorso che è pubblicato sul sito ASI, vi lasceremo un link nelle note dell'episodio. Le proposte devono essere inviate entro le ore 12 italiane di venerdì 22 novembre del 2013 via posta elettronica all'Agenzia Spaziale Italiana, secondo le modalità, ripeto, elencate nel regolamento. E la stessa Samantha chiarisce che è difficile che una sola parola possa riassumere tutti questi concetti, riflettere tutte queste parole che ha elencato. Quindi nella valutazione si cercherà di tenere conto del maggior numero possibile di parole in qualche modo legate ai nomi proposti. Quindi non è detto che dobbiate mettercele tutte, dobbiate richiamarle tutte quante nel nome che proponete, ma l'importante è che i temi fondamentali, o che la maggior parte di questi temi, vengano ricordati. Auguriamo buona fortuna a tutti e per il momento non ci sono informazioni su quando verrà annunciato il vincitore di questo concorso, ma naturalmente vi terremo informati.
Potete usare anche più di una, più parole, basta che state nei 20 caratteri e sì, potete anche proporre più di un, di una, di una, di un'opzione, quindi scervellatevi un po' e provate, tanto il concorso è aperto a tutti e certo, se leggete il regolamento, cioè non ha nulla assolutamente di stringente, quindi buttatevi e buona fortuna.
Mi piace questa cosa.
Pizzissima secondo voi me lo cassano?
Pizzissima?
Pizzissima secondo voi me lo cassano?
Potresti provare.
Pizza sì, pizza o pizza, così ci viene il gioco di parole, cioè, quindi questo è già... Se ne parlava già all'epoca della missione di Luca, in realtà, quindi...
Marco, io me lo immagino il giorno che vai tu nello spazio. Con la pizza.
Per fare la pizza, cioè, mica detto, puoi farla in un pizzaiolo, ma se sei in un ristorante magari c'hai più pizzaioli.
No, comunque uno cucina e il resto della squadra mangia, mi sembra più che onorevole.
Però sicuramente mangio. L'alimentazione è riflettuta da questo nome.
Ecco, giusto.
Scusa, Paolo,
vero,
per l'ennesima nutrizione, battuta che manca di rispetto al tuo augusto intervento, ma sono fatto così. Ma
sì, sì, hai fatto bene. E un'altra cosa che volevo dire su questo concorso è che non sembra limitato ai cittadini italiani, quindi purché il nome sia italiano e purché le indicazioni aggiuntive che bisogna allegare alla proposta arrivino in italiano, credo che chiunque possa partecipare.
Mi piace questa cosa dei nomi. Ho cercato di intervenire
adesso
3-4
sì,
volte e mi avete ignorato e ho capito perché, ero mutato, va bene.
No, in effetti ti sentivamo ma ce ne siamo fregati.
Forse era un meccanismo di autoregolamentazione del podcast perché volevo fare una stupida battuta, quindi meglio così.
Il destino ha scelto me per quel ruolo.
Sì, volevo dire una cosa del tipo che tu, quando tu andrai nello spazio, le tue parole saranno tipo pizza, mandolino o qualcosa del genere. Invece io ho scelto le mie quando andrò nello spazio saranno fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione. Vediamo se qualcuno coglie la citazione. Nessuno coglie la citazione. Bene così. Lasciatela nei commenti, il primo commento che coglie la citazione vince un premio, ovvero una citazione nella prossima puntata. In bocca al lupo alle vostre sottomissioni, come si dice in italiano, alle vostre entry
proposte, sì,
proposte. Ragazzi, sto dimenticando l'italiano, non c'è niente di male. Invece qualcuno che è già nello spazio è l'equipaggio della missione TMA-11M o della Expedition 38.
Sì, in realtà prima di parlare di questo lancio bisogna un po' fare l'elenco degli arrivi e partenze sulla stazione spaziale di questi giorni. È un periodo molto affollato per l'avvicendamento di alcuni equipaggi per il passaggio da una Expedition all'altra. Queste operazioni sono iniziate il 1° di novembre del 2013 con un cambio di bocca a porto, quindi con un trasferimento della Soyuz TMA-09M che ha come equipaggio Fyodor Yurchikhin, il nostro Luca Parmitano e l'astronauta NASA Karen Nyberg, che appunto l'1 di novembre hanno spostato la loro Soyuz dal boccaporto del modulo Rasvet, un modulo russo nel segmento russo chiaramente della stazione spaziale, e hanno portato la capsula ad attraccare al modulo Zvezda. Questo spostamento è stato necessario perché il modulo Rasvet viene usato in generale per gli attracchi delle Soyuz, quindi le capsule con equipaggio delle missioni a lungo periodo. Siccome la Soyuz TMA-11 stava per arrivare e avrebbe dovuto attraccare appunto al modulo Rasvet, per gli ultimi giorni della loro permanenza sulla stazione spaziale l'equipaggio di Parmitano ha spostato la sua Soyuz, la TMA-09M, al modulo Zvezda, quindi al boccaporto del modulo Zvezda, dove normalmente attraccano le capsule senza equipaggio, le capsule automatiche di rifornimento Progress. Qualche giorno dopo, e veniamo a fatti di oggi, siamo al 7 novembre del 2013, è stata lanciata la missione successiva, quindi la Soyuz TMA-11M con a bordo il cosmonauta Mikhail Turin, l'astronauta NASA Rick Mastracchio e l'astronauta giapponese, quindi l'agenzia JAXA, Koichi Wakata, che hanno seguito, come nelle missioni più recenti, il profilo di rendezvous veloce. In 6 ore hanno attraccato con successo alla Stazione Spaziale Internazionale e quindi nel primo pomeriggio di oggi sono entrati nella Stazione Spaziale e insieme con l'equipaggio di Parmitano che sta per lasciare la Stazione Spaziale, l'equipaggio della Soyuz TMA-10M che comprende Oleg Kotov, Sergei Ryazansky e Michael Hopkins, hanno tenuto tutti insieme la conferenza stampa, diciamo l'evento di benvenuto nella stazione spaziale, quindi l'inizio della prossima missione. E il lancio della Soyuz TMA-11M è stato trasmesso anche sul maxi schermo Toshiba di Times Square a New York ai presenti appunto nella piazza. L'evento si è svolto nella tarda serata di New York, era poco prima di mezzanotte locale di New York quando è avvenuto il lancio da Baikonur, dal cosmodromo di Baikonur. Immagino che questo evento a Times Square, una piazza sempre molto affollata e piena di gente, piena di attività, sia stata seguita da moltissime persone. Tenete presente che non è la prima volta che la NASA trasmette le immagini in diretta di NASA TV di un evento spaziale. Una delle più recenti è stata nell'agosto del 2012, quando la NASA ha trasmesso la diretta dell'atterraggio del rover Curiosity su Marte, seguito lì a Times Square da un migliaio di persone nonostante una leggera e fastidiosa pioggia. Ma da tanti anni che NASA fa questo tipo di trasmissione sempre sul maxi schermo Toshiba di Times Square. Nel 2006, per esempio, la NASA trasmise la prima trasmissione HD, televisiva HD, dallo spazio, mandando delle immagini, sempre trasmesse da NASA TV, dalla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi proprio lì a Times Square sono arrivate le prime immagini in diretta dallo spazio. L'ultima attività di questo periodo sarà l'atterraggio, il rientro a terra dell'equipaggio della Soyuz TMA-09M, quindi l'equipaggio di Parmitano, che rientrerà a terra nelle prime ore del mattino, ora italiana, dell'11 di novembre del 2013.
Intanto una comunicazione, una nota di tecnica, servizio. Sento un grandissimo ritorno.
Esatto.
Ok.
Vediamo se questo ritorno... Ah, ecco, sembra che l'audio si stia stabilizzato. Dicevamo che questo periodo di avvicendamento si concluderà tra pochi giorni con il rientro a terra della missione del volare di Luca Parmitano.
Paolo, hai visto per caso se sono stati pubblicati dei video di questa trasmissione fatta sul maxi schermo? Perché ero curioso di vedere, ma non ho trovato niente fino a poche ore fa.
Non ho ancora guardato. In genere, nel caso per esempio della missione della diretta di Curiosity, sono apparse alcune foto del pubblico radunato seduto per terra o in piedi che guarda il grande schermo, il maxi schermo, che si trova su un grattacielo, su un edificio piuttosto alto. Ma immagini in diretta non ricordo che ne siano state trasmesse, solo alcune foto così dell'evento. Ma forse ancora è anche presto per queste foto. Ci sente il nostro regista?
Non riesce a far sentire lui.
Io vi sento. Voi mi sentite?
Okay. Bene. Adesso sì. C'è qualcosa... Adesso ci sentiamo regolarmente.
Ho tentato una cosa che non dovevo fare sul setup.
Modalità Maurizio Saimandi?
Super telegattone, ma non colgo la citazione. Cosa faceva Maurizio Saimandi?
No, quando c'era la faccia catarifrangente aveva sempre l'effetto, spesso usava l'effetto dell'eco.
Ok, ma no, in realtà stavo facendo una riflessione sulla cosa della fiaccola. Non capisco se è... che effetto può dare sul pubblico la fiaccola olimpica, dico.
Beh, per esempio, sembra che sia molto seguita questa cosa. È apparsa oggi una domanda di un utente su forum astronautico che chiede, che ha saputo che questa fiaccola verrà portata in una passeggiata spaziale, in una EVA, durante questa missione, e ha chiesto quando ci sarà la diretta. Quindi, per chi segue lo sport, per chi segue gli sport invernali, questo gesto simbolico della fiaccola, questo percorso simbolico della fiaccola è interessante da seguire. Ma non è il mio caso, perché l'unico sport che pratico è un po' di bicicletta.
Ma a parte che non è la fiaccola olimpica che fa anche il resto del giro, per una serie di ragioni
certo.
Assolutamente condivisibili di sicurezza, ma non si corre il rischio del fatto la gente pensa, che la gente vada a pensare, vanno nello spazio, guarda cosa vanno a fare, cioè è una cosa assolutamente di secondaria importanza. È un po' come...
Più che un rischio, credo che sia una cosa voluta, nel senso che se hai notato alcune foto del razzo Soyuz su cui è partita la TMA 011M, era in un certo senso sponsorizzato, un po' come le macchine di Formula 1, aveva i loghi delle Olimpiadi Invernali di Sochi nel febbraio del 2014, quindi credo che questa attenzione sia voluta, almeno dalle autorità.
A me sembra un'ottima trovata di marketing per recuperare un po' di immagine. È sicuramente una mia umilissima opinione personale, ma considerato la svolta omofoba e ridicola che la Russia si è data negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, e le conseguenti polemiche anche di persone molto in vista nei paesi anglosassoni, per nominarne una, Stephen Fry, che è un famoso conduttore omosessuale che lavora per la BBC, che è andato personalmente a protestare in Russia contro, diciamo, le ultime leggi approvate in quel paese. Ci sono state anche delle polemiche da parte degli atleti. Credo quindi che la Russia ufficialmente cerchi di investire per recuperare un'immagine che sicuramente può passare anche per lo spazio, non sarà certamente l'unica misura, ma ripeto, questa è una mia personale opinione, anche perché non ho particolare simpatia per queste ultime novità normative.
No, ho un collega russo e ho avuto ampie discussioni a riguardo, ma penso che la decisione di portare la fiaccola a bordo sia antecedente alle polemiche, che vabbè, in Russia è sempre stato l'omofobia è sempre stato un problema, ma diciamo che il grosso delle discussioni è avvenuto l'ultimo anno, e sicuramente i piani risalgono a prima, no? Almeno da poco tempo dopo la decisione di aggiudicare i giochi a Soiki, o come si chiama il posto.
Sì, diciamo che è comunque un voler fare qualcosa in più, perché comunque sulla stazione era già andata una fiaccola per giochi precedenti, quindi questo volergli fare anche fare il giro all'esterno della stazione sicuramente è un quel qualcosa in più, che poi ovviamente quella fiaccola lì rimarrà poi chissà esposta dove e per cosa, però... Anche perché comunque durante il viaggio ai vari tedofori, ogni tedoforo ha la sua fiaccola e si passano la fiamma, non si passano la fiaccola normalmente. Quindi,
riesci a ricordare di quali Olimpiadi, per quali Olimpiadi volò nello spazio la fiaccola di cui hai parlato?
Devo provare a cercarlo, so che l'avevo... forse c'era scritto sulla newsletter che traduco di solito, che non è la prima volta che va sulla stazione, so provo a fare una ricerca.
In ogni caso, questa che è arrivata oggi sulla stazione spaziale verrà riportata dalla Soyuz TMA-09M di Parmitano tra pochi giorni, se non ho capito male.
Sì, quello sì.
È tutta una questione di scheduling, comunque sono riusciti a fare in modo che tra la decisione e l'inizio dei giochi si riesca a lanciare anche la capsula. E scheduling è anche un problema a Kourou, perché da quando esiste la rampa delle Soyuz, non delle Soyuz, ma del lanciatore Soyuz, il traffico è un po' aumentato e quindi bisogna fare delle scelte di organizzazione. In questo caso mi pare che Gaia fosse un po' in mezzo, ma Marco, che è molto vicino letteralmente al progetto, ci può illuminare.
Ma sì, avevamo accennato nello scorso episodio al fatto che era stata fissata una nuova data di lancio per questo satellite, che ha lo scopo di mappare in tre dimensioni praticamente l'intera nostra galassia e tutte le stelle, di creare un enorme catalogo contenente tutte le stelle possibili che è possibile osservare dagli strumenti di questo strano satellite a forma di cappello con la tesa larga. La data è stata fissata al prossimo 20 di dicembre, ma per far sì che la preparazione per questo importante lancio avvenga senza particolari problemi, si è deciso di spostare, anticipandolo, il lancio di un Ariane 5 già schedulato. In effetti il lancio di Gaia è programmato a bordo di un razzo Soyuz, quindi lo stesso che porta nello spazio le Soyuz di cui Paolo ci parlava poco fa, e per consentire ai tecnici di lavorare in un ambiente sufficientemente rilassato dal punto di vista dei tempi da evitare uno stress e possibili errori, questo lancio, d'accordo con i due costruttori, con i due proprietari dei satelliti che sarebbero stati portati in orbita da Ariane, è stato anticipato di circa una settimana. Questo lascia una decina di giorni per preparare la rampa di lancio del Soyuz a Kourou. E devo dire che questo ha lasciato anche una decina di giorni di respiro ai tecnici impegnati nella missione, perché nemmeno a farlo apposta, proprio oggi abbiamo pranzato insieme al mission analyst di Gaia, che tra i suoi compiti ha quello di catalogare, scrivere, rivedere e cercare errori nelle procedure, e le procedure devono essere a prova di bomba il giorno del lancio, perché chiaramente non si vogliono sorprese. La fase di lancio di una missione cosiddetta LEOP o LIOP è assolutamente importante ed è sicuramente la fase più stressante per una missione, e questo sottopone anche gli non solo diciamo i tecnici sul posto a Kourou, ma anche chi si occupa delle operations ad Armsat a uno stress notevole. Si fanno prove su prove continuamente nella main control room, si simulano errori in modo del tutto simile a quello che è stato mostrato molte volte nei film tipo Apollo 13, non so, molti nostri ascoltatori si ricorderanno di come i tecnici della NASA si divertivano, tra virgolette, a creare problemi fittizi per gli astronauti in modo che fossero preparati a reagire ad ogni anomalia. Esattamente lo stesso viene fatto con i ragazzi delle operations di Gaia, e si simulano non solo quindi problemi al satellite o al lanciatore, ma anche a tutte quelle equipaggiamenti che devono funzionare bene, per esempio le antenne paraboliche di Kourou, che faranno da ponte, da ricezione per le trasmissioni radio, per la telemetria in arrivo dal razzo, ma anche dal satellite, che durante il lancio subisce anche le sollecitazioni più importanti. Quindi il prossimo 20 di dicembre sarà un giorno importantissimo, e insomma Chris, l'analyst di Gaia, confessava tra i denti che un po' ci dispiace, perché eravamo pronti, tesi come un atleta già ormai pronto sui blocchi di partenza, ma avere una decina di giorni per rilassare i nervi mentre si dà una rilettura più tranquilla alle procedure legate al lancio e all'immissione in orbita, che è del tutto particolare con Gaia, perché andrà intorno a L2, è un vantaggio sicuramente. Quindi c'è sufficiente flessibilità, insomma, per gestire questi batticuore che sono stati dati, lo ricordo, da due transponder che hanno dato un problema su un satellite che, diciamo, i ragazzi di Gaia nemmeno conoscono. Ma tanto per dare un'idea ai nostri ascoltatori del rischio che si corre, il difetto che è stato trovato avrebbe degradato la velocità di trasmissione dei transponder a circa 256 kilobit al secondo, quando, vista l'enorme, incredibile quantità di dati raccolti da Gaia, la velocità media prevista a regime per la trasmissione dei dati verso Terra è di 7,3 megabit al secondo. quindi Gaia, se fosse in corso in questo problema con i transponder, si sarebbe trovato con un'enorme mole di dati immagazzinata nei sistemi di memoria di bordo, ma poi si sarebbe trovata con un collo di bottiglia assolutamente insuperabile, che è questa bassa, bassissima, inaccettabile velocità di trasmissione. E quindi si scherzava dicendo: beh, qual è il problema? Basta mandare solo comandi per aprire e chiudere gli interruttori e facciamo la prova di quante volte riuscite ad aprirli e chiuderli prima che si rompano, seguendo le specifiche del costruttore. Ovviamente si ride per sdrammatizzare tra di noi, ma insomma loro sono belli tesi.
Ecco, dicevo che Gaia è una missione particolarmente interessante, perché in un certo senso l'Agenzia Spaziale Europea, che gestisce la missione, ha una specie di monopolio su queste missioni astrometriche, cioè di ricerca in quel settore dell'astronomia che si chiama astrometria o astronomia di posizione, che studia i movimenti e le proprietà così geometriche dei corpi celesti, soprattutto delle stelle, quindi le distanze, le velocità di allontanamento, le velocità radiali, la luminosità e le caratteristiche esterne. La prima missione di questo tipo è stata fatta dall'ESA nel lontano 1989, una missione molto conosciuta di cui si è parlato molto all'epoca, è chiamata Hipparchos, ispirata a un antico astronomo greco che ha compilato il primo catalogo stellare, cioè il primo elenco di alcune centinaia di stelle di cui l'astronomo greco misurò la posizione e descrisse la luminosità. E il nome di questa prima missione dell'ESA è un acronimo molto, molto ingegnoso, il cui significato sta per High Precision Parallaxes Collecting Satellites, satellite per la raccolta di parallassi, cioè di misure di distanza, di grande precisione. E i più accurati cataloghi stellari, quindi con le posizioni, le distanze più accurate di cui si dispone al momento su larga scala, sono proprio quelli di Hipparchos, e il compito di Gaia sarà proprio quello di migliorare il lavoro pionieristico svolto da Hipparchos.
Per venire incontro alle difficoltà tecniche mi muto sempre e poi prendo fiato, e a volte parlo pure, ma fa niente, non mi sentite. Volevo sapere da Marco se sapeva, è soltanto comunicazione diretta con Terra o si utilizza un po' della nascente rete EDRS, diciamo i TDRS europei?
Non ne ho idea, ti dico la verità. Posso chiedere e magari darti una risposta per il prossimo episodio.
Mm-hmm. Grazie. Solo curiosità.
Oppure curiosare nei loro manuali durante il turno di notte dove loro non ci sono, però non diciamolo a nessuno.
Ok, molto bene. Possiamo passare alla prossima notizia.
Facciamo che di sì. Passiamo alla prossima notizia. Che innanzitutto c'è nessuno mi risponde. A volte continuo a controllare se il mio view meter si muove. Non lo so, mi sento ignorato. C'era una precisazione dalla chat, anzi una risposta alla domanda che aveva lanciato Paolo sulla fiaccola olimpica. Era stata portata in orbita già altre due volte, dallo sì. Shuttle Columbia nel 96, prima dei giochi di Atlanta, e nel 2000 da Atlantis, che sarebbe stato adatto per i giochi di Atlanta, ma fa niente, prima dei giochi di Sydney, 2000. Anche in quel caso si trattava di...
anch'io.
Anche in quel caso si trattava di una replica. L'avevi anche detto?
No, l'ho trovato anch'io, però aspettavo per dirlo, però visto che hanno trovato anche gli altri. E poi c'è anche stato un altro caso in cui, in questo caso, viaggia solo la fiaccola, invece c'è stato un altro caso per Montreal nel 76, che invece di far viaggiare nello spazio la fiaccola, hanno fatto viaggiare la fiamma, perché avevano utilizzato un satellite, un raggio laser rimbalzato dal satellite per fare accendere la fiaccola a Ottawa, facendo partire il raggio laser da Atene.
Quello è bello,
nel
quello
76
mi piace.
Per i giochi di Montreal.
Devo dire la verità, la storia della fiaccola continua a sembrarmi assolutamente inutile, ma questa cosa del rimbalzo del raggio laser per spostare la fiamma mi piace. È ugualmente inutile, probabilmente, è meno spettacolare. Quindi non
ma è molto geek.
E però... infatti, però, sì, diciamo che forse non apprezzo le stesse cose che il resto del mondo apprezza. Mettiamola così. Sì, qualcuno in chat dice che sono sfalsato, lo so, è un problema di non so se di banda o semplicemente della potenza di questo computer. Cercheremo di risolverla per la prossima puntata. Che cos'altro volevo dire? No, volevo lanciare la prossima notizia, che è la prima missione di un paese asiatico verso Marte. Sbaglio.
E la sonda, sì, vabbè, è la sonda Mangalyaan, chiamata così in indiano, che significa nave marziana, è partita martedì 5 novembre alle 10.08 ora italiana dallo Satish Dhawan Space Center sull'isola di Sriharikota, nell'India sudorientale. Il veicolo è il veicolo più potente che ha l'India in questo momento, è un quattro stadi, è il Polar Satellite Launch Vehicle, che in effetti ha fatto il suo dovere finora. La sonda è arrivata in orbita terrestre, sta man mano, farà 6 ascensioni successive per poter rendere sempre più ellittica la sua orbita fino a quando uscirà dall'orbita terrestre. Questo dovrebbe avvenire il primo di dicembre. La sonda viaggerà per 100 giorni, no, 10 mesi. Sbaglio, viaggerà per 10 mesi e arriverà, è costata fra l'altro solo 73 milioni di dollari. Ovviamente sarà un orbiter che entrerà in orbita marziana, resterà fin quando potrà in orbita, anche perché è appunto una missione a basso costo, però ha una forte aspettativa dal punto di vista della riuscita scientifica, anche perché appunto è una grossa missione per un'agenzia spaziale come quella indiana. E per le comunicazioni utilizzerà, fra l'altro, in accordo con la NASA, utilizzerà la rete, la Deep Space Network, che è quella che utilizza appunto NASA per comunicare con tutte le varie sonde che sono sparse per il sistema solare. Tutto di fatto sono il 25esimo lancio di questo vettore indiano e il 21esimo successo consecutivo, quindi effettivamente è anche un vettore molto affidabile. E diciamo che è la quarta nazione, quarta agenzia spaziale a inviare una missione verso il pianeta rosso, dopo l'America, l'Unione Sovietica, la Russia e l'Europa. Con successo, la Russia ha sempre avuto qualche problema, diciamo che, però anche loro li hanno inviati, perché di fatto per adesso è stata solo inviata anche quella indiana. Dato che siamo nel momento buono, diciamo così, per lanciare le missioni verso Marte, il prossimo 18 novembre partirà anche una missione americana della NASA, che è MAVEN, Mars Atmosphere Volatile Evolution, che andrà a studiare la parte esterna dell'atmosfera marziana. Direi che è tutto. A te, Mike.
Per dare un'idea dei costi bassi, del costo basso di questa missione, volevo confrontarlo con un paio di costi di attività spaziali. Per esempio, i rover Spirit e Opportunity sono costati ciascuno circa 500 milioni di dollari ormai un decennio fa. E il costo di un posto su una Soyuz per una missione di lunga durata, il costo che paga la NASA e quindi anche i partner internazionali per raggiungere la stazione, per un singolo astronauta, quindi è di poco inferiore a una settantina di milioni di dollari. Quindi il costo di 73, se non ricordo male, della missione indiana ci dà un'idea di quanto siano riusciti a tenere bassi i costi di questa missione, ma questo non significa che la qualità scientifica, della produzione scientifica sia bassa, perché sono riusciti a mettere a bordo della sonda, se non ho capito male, 5 esperimenti.
Sì, sono 5 strumenti diversi che ovviamente lavoreranno in orbita marziana. Sono strumenti che con tutti i veicoli che ci sono già su Marte, intorno a Marte, probabilmente saranno solo un'aggiunta, però comunque sono tutti dati aggiuntivi che si potranno ricevere, e soprattutto questa dimostrazione di forza, fra virgolette, nel senso di poter spendere poco per poter fare una missione così importante, perché di fatto è molto importante una missione che raggiunge Marte. In effetti tanto di cappello agli indiani, sperando che vada tutto bene, però in effetti non è, per adesso sta andando tutto liscio.
Sì, tanto di cappello agli indiani per essere riusciti a contenere i costi. Bisogna anche dire che sicuramente operare un orbiter è intrinsecamente meno costoso che operare un rover, che richiede anche, diciamo, una presenza e una attenzione da parte dei tecnici molto diversa. Sarei curioso di trovare, ma ho fatto delle rapide ricerche, non lo trovo, mi documenterò meglio nei prossimi giorni. Sarei curioso di capire quanta di quella tecnologia che c'è a bordo deriva da componenti più o meno off the shelf, e quindi con tecnologie comunque di elettronica parzialmente già esistente. Quando dico parzialmente, perché sicuramente qualcosa sarà stato irrobustito, scusate, per operare in ambiente ben lontano dalle fasce di Van Allen che abbiamo intorno a noi e che aiutano i satelliti in orbita bassa a evitare i peggiori danni dell'arrivo dei raggi cosmici o del vento solare, prerogativa che le sonde che operano nel sistema solare non hanno. L'altro aspetto interessante di questa missione, che non smette mai di affascinarmi, è comune a molti lanci interplanetari, è questa idea che sfida un po' il nostro common sense, la nostra percezione istintiva di quello che potrebbe essere un lancio di una sonda verso un altro pianeta. Molti ascoltatori già lo sapranno, non si muovono certo in linea retta questi oggetti quando lasciano la Terra e si dirigono verso Marte, ma sostanzialmente i lanciatori eseguono l'equivalente dell'acrobazia di un ottimo giocatore di biliardo che lancia o che colpisce una palla con un forte effetto, e tra l'altro dirigendola non già verso il pianeta, ma verso dove si troverà il pianeta in un certo momento della sua orbita. Quindi se un osservatore non conscio di questo aspetto guardasse il lancio da sopra, da una postazione privilegiata su un seggiolino spaziale, penserebbe che gli indiani hanno sbagliato mira, perché si vedrebbe questa sonda volare verso il nulla, ma solo dopo forse si accorgerebbe dell'arrivo sullo sfondo del pianeta Marte, e alla fine di quest'orbita di trasferimento, se tutto andrà bene, MOM si andrà a inserire. Però davvero
A meno che l'osservatore non sia un tifoso di football americano, perché un lancio a un quarterback è esattamente la stessa cosa che una manovra di trasferimento di Oman.
E poi comunque c'è da dire che probabilmente così queste traiettorie di avvicinamento a Marte, che già di per sé sono complesse, sono anche le più semplici, perché vi basta guardare, non so, una sonda che deve andare su un pianeta esterno, comincerà a fare delle carambole, degli assist gravitazionali che sono assolutamente controintuitivi. Quindi è bello anche questo, insomma, lo studio che ci sta dietro della meccanica orbitale per, insomma, raggiungere queste destinazioni remote e nel contempo risparmiare il più possibile sul carburante per avere più margine sul carico scientifico della sonda stessa.
Sì, a questo proposito volevo aggiungere che di fatto il bus su cui è basata questa sonda è lo stesso della Chandrayaan 1, che è stato l'orbiter lunare. Quindi i tuoi dubbi sulle fasce di Van Allen ovviamente sono, sono già stati fugati perché ha funzionato per 2 anni in orbita lunare questa Chandrayaan 1, e quindi in effetti questa parte qui è stata testata. La massa della sonda è 1350 kg al lancio, e di questi 1350 kg ci sono 852 kg di propellenti e 15 kg di payload, degli strumenti. Questi i 5 strumenti sono appunto, c'è una fotocamera, uno spettrometro infrarosso, poi un analizzatore della composizione esosferica, che serve per analizzare la composizione dell'esosfera dell'atmosfera marziana, e sensori di metano, che fra l'altro nel frattempo che è stata sviluppata, fra l'altro un altro punto a favore è che è stata sviluppata in soli 2 anni, perché sono solo 2 anni che hanno deciso di fare questa missione, quindi anche i tempi sono stati molto, molto ristretti per quanto riguarda la progettazione della missione. E quindi in questi 2 anni abbiamo avuto i rover che hanno già detto che il metano non è quello diciamo quello classico che viene generato dalle forme di vita, però comunque è uno strumento che controlla, che misura anche questo. E poi c'è anche un fotometro Lyman Alpha sulle emissioni dell'alta atmosfera. Quindi i 5 strumenti sono questi, evidentemente 5 strumenti in 15 kg di payload, anche quello è una bella compressione per riuscire a ridurre al massimo i pesi. E di questi 852 kg di propellente, in effetti serviranno poi ovviamente per l'ingresso, a parte per la prima parte del viaggio, però poi per l'ingresso, correzioni durante la rotta, e poi l'ingresso orbitale su Marte, e poi eventuali correzioni orbitali che si faranno giunti là. Questo era solo per dare qualche dato in più della missione.
Grazie Luigi. La lista degli strumenti del payload sarebbe una bella aggiunta all'articolo su astronautnews.it, perché ricordiamolo, tutti i nostri articoli vengono da astronautnews.it, ma lo diciamo tra poco. Prima finiamo le notizie. La notizia che...
Sì, no, l'ho trovato su Wikipedia, quindi si può recuperare poi da Wikipedia l'elenco dei... The payload.
Magari ci riserviamo un articolo per quando sarà il momento dell'inserzione in orbita marziana. Ultima notizia prima del nostro giro di boa è quella della capsula Orion, del primo effettivo esemplare funzionante e destinato al volo della capsula Orion, quello per il prossimo volo di test del 2014, che è stato per la prima volta ha fatto il boot, diciamo.
Esatto, un po', se vi è mai capitato di assemblare un PC partendo dai singoli componenti, se dovete pensare a questi tecnici che per la prima volta, una volta assemblato tutto, hanno dato potenza e hanno incrociato le dita per vedere se tutto si accendeva, e questo è in effetti successo. Come diceva Mike, questa è la prima capsula Orion destinata ad un volo operativo, che sarà comunque un volo di test, l'Exploration Flight Test 1, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, voli in cui verrà sostanzialmente testato, insomma, la tenuta di questo sistema dell'Orion stesso. E l'altro aspetto molto importante è lo scudo termico. Infatti questa missione, la capsula verrà immessa in un'orbita fortemente ellittica, con il perigeo a circa 5.800 km, proprio per farla rientrare ad una velocità, direi, aspettate un attimo che trovo il valore, ecco, di 32.000 km ora.
L'abbiamo perso?
No. Sì, credo che abbiamo perso il segnale di Riccardo. Ci sei ancora?
Sei tornato doppio ma muto.
Stasera mi sta capitando un po' di tutto. Chiedo scusa agli ascoltatori. Insomma, avete perso subito?
Stavi dicendo che hai trovato, che stavi guardando sul PC qualche valore.
Sì, che l'orbita fortemente ellittica per appunto testare un rientro ad una velocità di 32.000 km orari, che saranno i valori tipici che questa capsula dovrà affrontare nelle missioni che per la prima volta porteranno un essere umano al di fuori della consueta, diciamo, orbita terrestre e orbita lunare, perché qui stiamo parlando di esplorare in prima battuta asteroidi e, perché no, in futuro Marte. Quindi si deve testare, insomma, questi profili di rientro molto molto, insomma, che sollecitano parecchio la capsula, e l'Exploration Flight Test 1 sarà proprio avrà il focus su questa cosa. Il progetto Orion, ormai l'abbiamo detto mille volte, è un progetto abbastanza titanico e volendo se ne può parlare con anche, insomma, con un po' di scetticismo. Comunque è abbastanza un progetto controverso. Pensate che, ad esempio, un altro elemento che è messo bene per quello che riguarda lo sviluppo è il motore J2X, che è un motore potentissimo, derivato direttamente da quelli che erano installati, diciamo, all'epoca di Saturn. Questo propulsore per gli stadi superiori è stato studiato, all'inizio concepito per operare con dei payload da 130 tonnellate, cioè stiamo parlando proprio del razzo, quando se mai ci arriveremo sarà la massima capacità di carico al liftoff. Però di fatto questo motore che all'inizio tra l'altro era anche uno dei punti più critici di quando stiamo parlando del progetto Constellation, quindi di Bush, doveva essere un elemento ad alta criticità, alla fin fine, insomma, sta andando avanti, e anche questo nel giro di pochi mesi, forse un anno, sarà già pronto. Però di fatto non ci sarà il resto dell'hardware per sfruttarlo. Quindi quando parliamo di Orion, lo so che anche sul forum vedrete delle lunghe discussioni, proprio perché tra di noi ci domandiamo cosa ci aspetta il futuro. Di fatto il volo, l'Exploration Flight Test 1 con la capsula Orion non vedrà ancora impegnato il lanciatore pesante, l'SLS, ma ricordiamo che sarà un Delta 4 leggermente modificato, e saremo a vedere. Comunque a me piace seguire comunque come va avanti, insomma, il progetto della capsula, perché comunque la capsula di per sé è innovativa, sebbene da fuori possa sembrare una capsula Apollo semplicemente più grande. In realtà già a partire dall'avionica che hanno testato, proprio quello che vi racconta la news, è una avionica assolutamente di ultima generazione, con una concezione allo stato dell'arte per poter far viaggiare in sicurezza i nostri astronauti e ottimizzare tutte le operazioni a cui sarà sottoposta la capsula, perché comunque di carne al fuoco ce n'è molte, di configurazioni ce ne sono iosa, dal docking all'ISS al lander lunare alla navicella di cattura di un asteroide. Ne stiamo parlando da parecchio tempo, insomma, ogni tanto salta fuori qualche design, qualche step in più. Fatto sta che, insomma, la prima milestone concreta che osserveremo sarà appunto questo lancio di prova, presumibilmente a settembre dell'anno prossimo. Quindi staremo a vedere. Io spero che vada tutto bene, che soprattutto perché si è già bruciato parecchi fondi dal Constellation arrivare ad adesso. Ci sono stati rimaneggiamenti, riprogettazioni in versione di marcia, e insomma dispiace anche un po' che, insomma, si perda così tanto tempo. Poi, insomma, adesso poi abbiamo anche la faccenda degli aziende privati, SpaceX in primis, che sta un po', insomma, rimescolando le carte. Insomma, il panorama è molto vario e molto variegato, e se da una parte è bello vedere tante cose così che bollono in pentola, un po' dispiace, perché dal punto di vista della NASA, che comunque la finalità è l'esplorazione pura, però insomma capite anche voi che i budget e le tempistiche in gioco sono... questa macchina si muove lentamente, questo pachiderma, ma speriamo che arrivi a qualche risultato. Poi, insomma, lascio la parola a voi, ma più o meno lo so già la vostra opinione a riguardo.
Ma
Io ho sempre sostenuto che l'astronautica è un po' come una meravigliosa ragazza che ti promette tutto con uno sguardo e quando sei lì ormai cotto a puntino si nega e lo fa sistematicamente, ma non di meno cessa il desiderio dell'appassionato di inseguirla, di sperare. È un paragone forse irriverente sicuramente, però la sensazione di un po' di tristezza, di delusione è sempre presente, sempre in agguato con i programmi NASA praticamente già dal momento dell'approvazione del programma Shuttle, dalla fine delle spedizioni Apollo. È vero che suscita un grande dibattito, in realtà quello che manca è una vera e propria missione. Avremo un sacco di hardware probabilmente tra una decina d'anni pronto per chissà quali mirabolanti peripezie, ma in realtà se non c'è uno stimolo politico a realizzare queste peripezie abbiamo tutto un sacco di razzi senza una vera missione, senza una vera visione. E mi fa un po' sorridere vedere i vari amministratori NASA che con grande determinazione cercano di vendere l'idea di ogni volta che viene fatto comunicato stampa che riguarda Orion si ripete questa cosa: questa capsula andrà in orbita terrestre e oltre. Ecco, questo oltre a me mi ricorda solo i film di Buzz Lightyear. È più uno slogan che una verità, e non è certo colpa dell'amministratore della NASA. Non ci resta, a mio umilissimo parere, che sperare nei cinesi che facciano il botto con qualche missione a sorpresa verso la Luna, o che davvero diano un colpo di coda con le stazioni spaziali e con l'avanzamento tecnologico in campo astronautico. Forse avremo un risveglio non tanto tecnologico ma politico negli Stati Uniti per quanto riguarda l'esplorazione del cosmo. Non so cosa ne pensano gli altri, però sono un po' disilluso, anche se per carità, in bocca al lupo a Orion, no? Chiaramente.
Io non avevo considerazioni, diciamo, di grande respiro politiche, ma volevo solo far notare che non è affatto scontato che dando per la prima volta l'alimentazione elettrica a un nuovo veicolo vada tutto bene, specie nei primi tempi dell'astronautica. Poteva anche capitare di vedere uscire del fumo da queste attrezzature quando si dava corrente, quindi già questo è un buon passo in avanti.
Stacca l'automatico,
brucia tutto.
Il regista sta riflettendo anche lui su un pistolotto politico.
No, lo sapete il mio punto di vista qua, in realtà stavo cercando di guardare se ero mutato oppure no. La chat mi dicono che è mutato, non è la parola esatta, ma fa nulla. No, l'abbiamo detto più volte, non ci sarà più la spinta idealistica che c'era negli anni 60, perché c'erano motivi di supremazia tecnologica e motivi di propaganda politica. Nessuno di questi, forse per la Cina come dicevi tu Marco, ma nessuno di questi attualmente è più reale, e quindi si va avanti per inerzia, si va avanti per alla fine il budget di NASA è qualcosa di molto molto piccolo rispetto al totale, quindi potrebbe essere che si è detto più volte, si fanno meraviglie con le briciole, quindi forse semplicemente un giorno si riuscirà ad avere abbastanza briciole per fare qualcosa di innovativo e si andrà avanti, oppure non vedo tutta questa spinta all'esplorazione dal punto di vista dei privati, perché appunto i privati agiscono in un'ottica di ritorno economico, e se grazie ai privati e non soltanto al re di Spagna Colombo è andato alla scoperta delle Indie passando da ovest, era perché i privati volevano le ricchezze che c'erano in India. Non so se, come si chiama quel progetto per il mining degli asteroidi?
Golden Spike?
Quello. Non so se da quello può uscire qualcosa di interessante, però io non la piazzerei sull'economico. Ci vuole qualcosa di idealistico, ma se quello di idealistico non viene dalle nazioni e dalla ricerca, chiamiamola, istituzionale, Non so, ho un generico fastidio ultimamente nei riguardi dell'astronautica.
Purtroppo sono convinto che non basterebbe neanche che la Cina decidesse di andare sulla Luna, proprio il fatto che gli americani possono dire ma ci siamo già stati, non è un problema, loro arrivano sempre secondi. e bisognerebbe che pensasse di andare su Marte, allora quello sì, oppure appunto raggiungere gli asteroidi. A quel punto ci potrebbe essere veramente una qualche gara per poter arrivare a raccogliere, però bisognerebbe trovare un asteroide di platino, allora sì, potrebbe essere un asteroide di platino o di oro, probabilmente.
O in rotta
sarebbe...
di collisione. Per una volta dare no. qualcosa che desse ragione ai catastrofisti, a quel punto bisogna darsi da fare per davvero, sennò finisce male.
Ma un bel near miss, qualcosa del tipo che si scopre un asteroide che tra sei mesi ci passa veramente vicino e per qualche motivo l'abbiamo mancato fino a oggi. Ed è assolutamente credibile, specialmente se non è particolarmente grande. A volte vengono rilevati molto molto... a ridosso del close encounter. Se ci fosse un qualcosa che ci manca di poco, ma che fino all'ultimo minuto non sappiamo se ci manca o no, magari questo potrebbe mettere in moto una serie di dobbiamo preservare la sicurezza, bla bla bla, e c'è una gara per quello. Ma
all'Armageddon là,
non necessariamente una gara, anche un grosso sforzo internazionale, sovranazionale di esatto,
costruire dei robottoni? Ah no, scusa.
terza puntata di fila che citiamo i robottoni, Marco.
No, era solo un'innocente domanda. Perché vi battete tutti la mano?
No, Freedom e Independence, meglio quei due lì, dai.
Ok.
Va bene, allora... ringraziamo chi mantiene la serietà e non come noi, che sono gli articolisti di forumastronautico.it o di astronautnews.it, insomma sempre la stessa matrice, ma sono quelli che ci forniscono la materia prima di cui discutere, quantomeno ci fanno una scaletta. La scaletta la fa Ricky, ma ci fanno un bel indice di cose di cui potremmo parlare. Se poi magari le leggessimo anche nel mio caso, probabilmente saremmo molto più preparati, ma ultimamente sono un po' di corsa sempre. Vi invitiamo a commentare anche su iTunes, adesso che pubblichiamo i video su iTunes. È arrivato un commento che possiamo vederlo in tempo reale, tra l'altro, con l'Hangout Toolbox. Non è il massimo della vita Hangout per una serie di motivi tecnici, ma questa cosa è veramente carina. C'è un commento di Mr. Leo, che è pure nella nostra chat, che chiede qual è la checklist precisa dei burn per il nuovo profilo di approccio veloce delle Soyuz. È una domanda super tecnica che invitiamo a porre su forumastronautico.it, dove ci si potrà prendere a scazzottate per trovare l'informazione. Magari è possibile trovarla su qualche forum americano anche a pagamento, come NASA Space Flight. È veramente tecnica, ma chissà mai che qualcuno conosca la risposta.
No, direi che mi rassicuro di aver visto. Poi dipende sempre dal livello di dettaglio,
sì, esatto,
che questo ascoltatore vuole sapere. Comunque avevo visto un'infografica abbastanza semplice con direi i quattro burn necessari per fare il locking rapido, che non sono altro che uguali a quelli che verrebbero effettuati in un docking a 48 ore, solamente con tempistiche più strette, visto che abbiamo già raccontato che il docking rapido viene effettuato quando appunto si lancia in una condizione tale da poter insomma fare tutta questa serie di sequenze in un tempo utile e molto molto ristretto, ma comunque grazie anche all'evoluzione della Soyuz e ai computer e all'avionica delle Soyuz versione M, insomma le TMAM, è possibile eseguirle e così via. Comunque sì, il consiglio che stavi dicendo, Mike, è poi la cosa migliore da fare sul forum, c'è chi ti saprà rispondere sicuramente più dettagliatamente.
L'altro, grazie Ricky, in effetti si può trovare qualcosa sul vecchio profilo e cercare di capire quanto simili sono i burn. Se sono quattro in ogni caso, probabilmente cambia solo la tempistica, solo tra virgolette, perché in realtà avevamo già parlato delle difficoltà nel poter trovare le condizioni ideali per questo approccio breve. L'altro consiglio che vi diamo anzi più che un consiglio, una richiesta, è di condividere quello che facciamo. Magari lo fate in una serata in cui siamo un pochino più in balla, in bolla, anzi, almeno per quanto riguarda sottoscritto, perché sennò mi vergogno, ma condivideteci. Il video questa sera non è un granché, a volte mostriamo infografiche e quant'altro, e da questa stagione, visto che siamo pubblicati anche su YouTube, perché no? Guardatevelo sulla televisione, avete una delle nuove televisioni Smart TV o quant'altro, vi guardate YouTube lì sopra e magari qualcuno della vostra famiglia potrebbe diventare appassionato di spazio, promesso che invece delle nostre brutte facce cercheremo il più possibile di mostrare qualche immagine di quello di cui stiamo parlando, sempre che poi YouTube non ci tolga il permesso di trasmettere come è successo quest'estate, perché abbiamo trasmesso, che cos'era? Era l'atterraggio di Curiosity.
Curiosity con qualche musica mandata a NASA TV.
Non credo fosse la musica, era il video dell'atterraggio che era stato trasmesso da qualche altra televisione, in questo caso del Kuwait, se non sbaglio, e che niente, ha content matching, automaticamente YouTube flagga il contenuto come loro hanno fatto una takedown notice per qualche mese durante l'estate. Fortunatamente noi non abbiamo potuto fare le dirette in video, quindi a parte questi piccoli incidenti cercheremo di mostrarvi qualcosa di bello, e poi ovviamente sapete meglio di me condividere su Facebook e su Google Plus, su quant'altro, i video di YouTube, ed è un ottimo modo per farci conoscere.
O meglio, le dirette in video le abbiamo fatte lo stesso, però usando i nostri canali personali e insomma sì, sempre temendo la scure della... c'eravamo come dire autocensurati in qualsiasi cosa per evitare la scure della insomma della, come si chiama, del richiamo di YouTube,
ed è per questo che le nostre sigle sono sempre prese dal canale dai canali di Giamendo, con musiche in Creative Commons bellissime provenienti da Sollevante, vero Ricky?
Bellissimissime.
Ottimo.
oppure dovremmo lavorare sul rompere il monopolio di YouTube, perché come ogni monopolio fanno il bello e il cattivo giorno, e tanti auguri se per esempio il tuo filmato viene bloccato, ma per te è una fonte di revenue perché sei un'azienda, e qualcuno per esempio fa del trolling reclamando come suo qualcosa che suo non è, ma intanto buona fortuna.
Sì.
Va bene, ma questo sarebbe un altro grande discorso che non iniziamo adesso.
Abbiamo la fortuna di avere il nostro dominio, quindi di poter pubblicare cose sul nostro sito. Non dico pubblicare video perché ha un certo costo in termini di banda e quant'altro, ma possiamo tranquillamente passare a Vimeo se un giorno la situazione su iTunes diventasse, su YouTube diventasse intollerabile, e semplicemente pubblicare i nostri video sulla nostra pagina. Non è sicuramente una situazione ottimale per quanto riguarda essere seguiti, perché la gente è abituata a guardare un solo canale in un posto solo, come dicevo, YouTube e anche sulle televisioni, quindi cercherei di stare il più possibile con quello. Ma sì, concordo con te Marco che il potere di YouTube è un po' troppo accentrato e si rischia la dipendenza in questo caso.
È un gomblotto.
Senti, a proposito di gomblotto, visto che noi qua vogliamo soltanto i soldi dei nostri ascoltatori, ringrazia chi ce li manda.
Sì, sono ancora in ritardo sulla promessa della scorsa settimana di pubblicare i 1000 nomi delle persone che ci hanno fatto donazione durante la pausa tra la stagione 6 e la 7, ma ho fatto i compiti per quanto riguarda coloro che ci hanno dato una mano in questi ultimi 7 giorni, e sono in particolare Matteo Vivona, Davide Cirioni e Raffaele Montagnoni, che hanno rinnovato il loro contributo mensile, e ai quali diciamo un enorme grazie, anche se vogliamo ricordare che a parte i più che benvenuti contributi mensili, la cosa che preferiamo, che ci piace di più, è l'associazione, è che prendiate la tessera di ISA e che non va a finanziare, tra le altre cose, non solo l'equipaggiamento tecnico per Astronauticast, ma anche per tutte le nostre attività online, quindi la banda per i siti, l'hosting per i nostri siti, piuttosto che i nomi di dominio, piuttosto che, l'abbiamo già accennato, accennato, tutte le attività di divulgazione che facciamo o nelle scuole oppure con l'organizzazione delle nostre convention, sulle quali rinnovo la promessa, stiamo lavorando, quindi restate in attesa di ulteriori aggiornamenti. Per chiudere questa questua velocissima, immaginate sempre di andare in edicola a comprare la vostra rivista preferita. Ormai i prezzi sono altissimi e nonostante questo metà delle pagine sono zeppe di pubblicità, invece qui per un contributo volontario a vostra scelta, che potrebbe per esempio con un'associazione AISA equivalere più o meno a 1,8 euro al mese, anche meno, potete avere tante notizie magari infarcite di qualche chiacchiera e battuta o storia personale, ma sicuramente senza fastidiosa pubblicità e soprattutto fatta con tanto entusiasmo e amore verso i nostri ascoltatori.
Incredibile, siamo oltre l'ora, ragazzi. Abbiamo chiacchierato parecchio. Non io, perché avevo il microfono mutato per la maggior parte del tempo.
Abbiamo fatto anche di peggio, non ti preoccupare.
Seconda parte sono le nostre rubriche ricorrenti. E la prima, la più amata, la senza sigla, le storie di Nonno Apollo.
Benvenuti a questo nuovo episodio delle storie di Nostro Apollo, l'ultimo della miniserie di tre che Ricky ha chiamato Gravity vs. Reality, in cui prendiamo spunto dal film Gravity per raccontare episodi realmente accaduti nella storia dell'esplorazione spaziale che ricordano in qualche modo scene o situazioni mostrate dal film. Allora siamo ancora a parlare della scena in cui la protagonista, la dottoressa Ryan Stone, cerca di allontanarsi a bordo della Soyuz dalla Stazione Spaziale Internazionale per raggiungere la stazione cinese Tiangong. E cerca di farlo con i retrorazzi a propellente solido d'emergenza che danno una spinta, una breve spinta a questo nella realtà. Ma in pratica la manovra mostrata nel film equivale un po' a mirare e sparare, cioè puntare più o meno la direzione dove si vuole andare, presumibilmente quella della stazione spaziale nel film, e accendere il motore. Questo nella realtà non funziona e se ne è accorta perfino la NASA alla metà degli anni 60 nell'ambito del programma Gemini, in particolare con la missione Gemini 4, svoltasi nel giugno del 1965, in cui uno degli obiettivi era proprio quello di far effettuare ai due membri dell'equipaggio della Gemini 4, McDivitt e White, un rendezvous con l'ultimo stadio del lanciatore Titan, ormai inerte, utilizzato come bersaglio, che avrebbe dovuto essere utilizzato come bersaglio per fare pratica di questa importante manovra spaziale. E per raggiungere l'ultimo stadio del Titan, gli astronauti, su indicazione naturalmente del piano di volo studiato dalla NASA, fecero proprio l'equivalente di quello che fa la dottoressa Ryan Stone nel film, cioè puntare e sparare. Questo però nella realtà non funziona, come si accorsero poi anche gli astronauti e la NASA, perché la manovra non riuscì. Facendo questo si ottiene soltanto di cambiare orbita, cioè di andare più in alto o più in basso a seconda del tipo di spinta che si dà del bersaglio, e allontanarsi quindi di parecchio invece di avvicinarsi. Questo è uno dei moltissimi aspetti controintuitivi della meccanica orbitale. Quindi Gemini 4 dovette abbandonare questo obiettivo avendo consumato buona parte del propellente, concentrandosi sull'altra parte importante della missione Gemini 4, che fu fare la prima passeggiata spaziale americana compiuta da Ed White, dall'astronauta Ed White. Rimaniamo ancora a questa scena di Gravity, perché offre un altro spunto sempre di meccanica orbitale, cioè la manovra che cerca di fare la dottoressa Stone è un trasferimento da una stazione spaziale a un'altra, cosa che è realmente accaduta nell'ambito del programma spaziale sovietico nel 1986, quando la missione Soyuz T-15 compì uno spostamento a bordo appunto di questa Soyuz fra le stazioni spaziali Mir e Salyut 7. si è trattato di una missione molto spettacolare dal punto di vista della complessità tecnica, delle manovre eseguite e delle attività svolte, ma poco conosciuta. Allora, parliamone brevemente. La Soyuz T-11 venne lanciata nel mese di marzo del 1986, perché poco prima era stato lanciato in tutta fretta il primo modulo della nuova stazione spaziale, la Mir, che si stava costruendo, si iniziava a costruire in quegli anni, mentre era ancora in orbita la Salyut 7, l'ultima del programma precedente, e che però, sulla quale però non era stato compiuto tutto il lavoro necessario, era stato necessario abbandonarla da parte del suo ultimo equipaggio per un'emergenza medica che aveva costretto i cosmonauti a rientrare a terra prima del previsto e quindi a interrompere il complesso programma di esperimenti scientifici. Si mise in orbita il primo modulo della Mir per ragioni politiche, perché si voleva un qualche tipo di risultato spaziale importante da sbandierare in occasione del 27° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Non era facile raggiungere la Mir con un nuovo equipaggio, con una nuova navicella, perché il modello successivo di Soyuz, la TM, non era ancora pronto ed erano rimaste soltanto le Soyuz T, quindi la Soyuz T-15, attrezzata però soltanto con un sistema di navigazione e di attracco automatico che funzionava soltanto per il portello posteriore di poppa, quindi della Mir. Quindi si decise di lanciare la Soyuz T-15 facendola avvicinare con il sistema automatico fino a 200 metri dal portello di poppa e poi farla attraccare manualmente al portello di prua come previsto con manovra degli astronauti, cosa che accadde effettivamente. Dopo un breve periodo di permanenza sulla Mir, i cosmonauti si trasferirono nella Soyuz T-15 e cominciarono una lunga e complessa manovra per spostarsi, per passare dalla Mir alla Salyut 7 e attraccare lì e completare una serie di attività. Intanto, siccome le Soyuz avevano e hanno una quantità limitata di propellente, si fece abbassare leggermente l'orbita della Mir di circa 13 km per avvicinarla a quella della Salyut 7, quindi avevano orbite simili le due stazioni spaziali, soprattutto nello stesso piano. E questa manovra comportò anche un avvicinamento delle due stazioni spaziali da 4.000 km a cui si trovavano normalmente a circa 2.500. Quindi nell'arco di 29 ore i due cosmonauti riuscirono ad attraccare la Salyut 7, su cui passarono un periodo di alcuni mesi in cui fecero una serie di esperimenti scientifici, fecero anche due passeggiate spaziali per recuperare all'esterno della Salyut 7 alcuni esperimenti da riportare, da analizzare. Poi trasferirono sulla loro Soyuz circa 400 kg di attrezzature scientifiche prelevate dalla Salyut 7 e poi ritornarono indietro con una manovra simile alla Mir e completarono la missione nel mese di, vediamo se riesco a trovare la data, nel mese di luglio del 1986, questa missione davvero complessa dal punto di vista della meccanica orbitale e delle attività svolte a bordo di queste stazioni spaziali. È stata una missione con un primato sicuramente, quello di un unico equipaggio che ha visitato nella stessa missione due stazioni spaziali, e poi agli sovietici era capitato già altre volte in quegli anni, ma è comunque un risultato molto interessante di avere due stazioni spaziali contemporaneamente, gestire due stazioni spaziali contemporaneamente in orbita nello stesso periodo. Anche per questo episodio abbiamo terminato, questa miniserie che ha preso spunto da scene e situazioni del film Gravity, e vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo.
Enciclopedico.
Sì, in realtà ogni volta che sento di questa storia della Salyut 7 e della Mir, dico, ma davvero? E poi dico, no, ma lo sapevo già. Però l'equipaggio che visita la doppia stazione spaziale, due diverse stazioni spaziali, lo dimentico sistematicamente. Stavo pensando a quanto simili fossero l'orbita della Mir e della Stazione Spaziale Internazionale nel breve periodo in cui sono rimasti in orbita contemporaneamente. Probabilmente l'inclinazione era la stessa, ma il piano non esattamente lo stesso.
Non ho dati sulle due orbite, quindi non ti saprei dire.
Io ricordo che sono simili più che altro perché doveva essere consentito l'accesso ai lanciatori che partivano con una certa efficienza, intendo ai lanciatori che partivano da Baikonur, però non ricordo esattamente i dettagli delle due orbite.
Il fatto è che se non lanci nello stesso piano, poi non insomma, il trasferimento non è per nulla facile, anche se si ha la stessa inclinazione. Ho pronta anche la sigla per la prossima rubrica. Pronta, tra virgolette.
Se non l'avete capito, amiamo gli artisti di origine nipponica, ci circondiamo di giapponesate il più possibile, in particolare quando si tratta di andare a parlare degli aggiornamenti del sistema solare, visto che riguardano sonde robotiche, quindi i nostri precursori per eccellenza basati sul silicio. E negli aggiornamenti che ha preparato per il mese di novembre 2013 il nostro bravo Matteo Carpentieri, vediamo la situazione di praticamente una ventina di sonde tra esperimenti in preparazione, missioni in volo e missioni in volo ma senza un compito specifico. Andiamo con ordine. Per quanto riguarda le missioni in fase di preparazione per il lancio, proseguono i preparativi per l'americano Maven, che sarà diretto verso Marte. La finestra di lancio si aprirà il prossimo 18 novembre e durerà una ventina di giorni. Il lancio è programmato in questo momento per le 14 alle ora italiana, proprio dal 18 novembre. Mentre in dicembre i cinesi, lo dicevamo poco fa, ci auguravamo che fossero protagonisti con qualcosa che riguardava la Luna, ed eccoci qui con la missione Chang'e 3, che è composta da un lander che porterà sulla superficie selenica anche un piccolo rover. Se tutto andrà per il meglio, l'atterraggio sulla superficie del nostro satellite sarà il primo dopo ben 37 anni di assenza dell'uomo, e la sonda è stata appena trasportata presso il sito di lancio per un lancio appunto previsto il primo dicembre. Sono 17 invece le missioni interplanetarie attualmente operative. Cominciamo con la sonda WIND di NASA, che si trova attualmente in orbita intorno al punto L1, che è quello tra la Terra e il Sole, uno dei punti lagrangiani. Tra l'altro questo mi ricorda che il punto L2 è stato scelto per Gaia per una semplicissima ragione, che è esattamente dalla parte opposta del globo terrestre rispetto ad L1, e la Terra viene usata come un enorme scudo naturale che preserva Gaia dall'illuminazione della radiazione elettromagnetica solare, e quindi ne agevola il compito di mappatura. Chiusa la parentesi su Gaia, a fare compagnia a WIND intorno a L1 c'è anche la missione ESA-NASA SOHO, molto famosa perché continua a riprendere immagini della nostra stella ormai da molti molti anni. E la missione NASA Stereo invece si compone di due sonde, Stereo A e Stereo B, che condividono l'orbita della Terra intorno al Sole e precedono e seguono, quindi la prima precede e l'altra segue il nostro pianeta, permettendo osservazioni stereoscopiche. Le sonde si allontanano lentamente dalla Terra e fra di loro ad ogni orbita, e hanno ormai sorpassato nel 2009 i punti lagrangiani L4 ed L5. Ci abbiamo questa predisposizione per i punti lagrangiani questa sera. Passiamo sempre in casa NASA alla missione Messenger intorno a Mercurio, che ha completato la prima estensione della propria missione intorno al primo pianeta del Sistema Solare lo scorso 17 marzo. L'ente spaziale americano sta attualmente continuando a utilizzare gli strumenti della sonda in attesa che venga presa una decisione formale sull'inizio di una seconda eventuale estensione. Un pochino più lontana del Sole si trova Venus Express dell'Agenzia Spaziale Europea, che continua a studiare il nostro vicino, il nostro quasi gemello, il pianeta Venere, per una missione che per il momento è stata approvata ed estesa fino al 2014. Sempre perché amo le parentesi, la gestione della missione Venus Express è congiunta con quella di Mars Express e questa è una delle concrete modalità con cui l'Agenzia Spaziale Europea ha negli anni consolidato il budget di varie missioni che all'inizio erano, come dire, indipendenti e che poi piano piano hanno finito col condividere il Flight Control Team in una ricerca della massima efficienza anche da un punto di vista economico. Sempre in casa NASA torniamo per il Lunar Reconnaissance Orbiter, che continua la sua missione di mappatura a alta risoluzione del nostro satellite naturale. La sonda si trova nella sua fase di missione estesa e uno degli attuali obiettivi è la documentazione dei siti di atterraggio dei mezzi di esplorazione grazie alla risoluzione elevata delle immagini che è in grado di riprendere. Infatti LRO ha dato un bel colpo a tante serie di teorie complottiste, ma si sa che i complottisti non si arrendono mai. Anche LRO naturalmente è parte del grande complotto. La sonda americana LADEE, sempre restando in ambito lunare, ha completato l'inserzione in orbita del nostro satellite e ora si sta dedicando ai test e al commissioning della strumentazione di bordo in attesa del via all'inizio della missione vera e propria. Il lancio è stato effettuato lo scorso 7 settembre e proprio nei giorni scorsi la sonda ha compiuto un primo test di comunicazione a lunga distanza utilizzando un laser che ha stabilito un vero e proprio record di velocità di trasmissione. Sempre intorno alla Luna abbiamo ancora le due sonde della missione Artemis di NASA che studiano il debole campo magnetico della Luna per una lunga missione che dovrebbe durare almeno per altri 7 anni. E dopo aver concluso la sua missione principale in orbita intorno alla Luna e a quelle secondarie che l'hanno vista orbitare il punto Lagrangiano L2 del sistema Terra-Sole e sorvolare l'asteroide 4179 Tutatis, la sonda cinese Chang'e 2 continua il suo allontanamento progressivo dalla Terra nella sua orbita eliocentrica. La sonda ormai ha passato il traguardo dei 50 milioni di chilometri di distanza e punta verso i 100 milioni. Attualmente viene utilizzata dagli ingegneri cinesi per testare le comunicazioni spaziali di lunga distanza nello spazio profondo. Passiamo al nostro vicino numero 2. Eravamo su Venere, andiamo su Marte, il pianeta rosso. Sulla superficie di Marte, infatti, abbiamo raggiunto il Sol 446 di missione per Curiosity, o se vogliamo Mars Science Laboratory, e il rover ha ormai superato i 4 km percorsi. Nonostante alcune ammaccature alle ruote che sono stati in maniera impressionante ripresi da alcune fotografie di alcuni autoscatti, se vogliamo definirli così, Curiosity ha completato con successo negli scorsi giorni la prima traversata in modalità completamente autonoma, raggiungendo l'area denominata Copperstone. Il successo di questo test permetterà al rover di accelerare ulteriormente il proprio viaggio verso le pendici del Monte Sharp, cosa che era parte del programma di missione principale. Siamo invece a un numero ben più impressionante, siamo al Sol 3479 per il vetusto ma non stanco Opportunity. L'unico dei due Mars Exploration Rover Superstite ha ormai superato i 38 km percorsi sulla superficie rossa del pianeta Marte e ha cominciato a scalare il promontorio chiamato Solander Point, dove su un pendio esposto a nord passerà il prossimo inverno nell'emisfero marziano. E la tattica di posizionare con un angolo ideale verso il sole, verso il basso sole d'inverno, i rover Opportunity ora, ma anche Spirit, era una tattica chiave per consentire il passaggio delle stagioni fredde da parte di questi nostri due precursori robotici. Intorno a Marte la Mars Reconnaissance Orbiter continua la sua missione di osservazione del nostro vicino e a farle compagnia, lo avevo accennato prima, c'è anche la nostra Mars Express che continua a inviare a Terra delle splendide immagini e sull'articolo del nostro Matteo Carpentieri, scusate, abbiamo anche il link alla bellissima galleria che le contiene. E la gemella americana Mars Odyssey, la gemella di nazionalità di MRO Odyssey, che penso sia tra l'altro la più anziana tra le missioni orbiter rimasta intorno a Marte, ma eventualmente mi correggerete. Facciamo un grosso balzo fino a Saturno, splendido pianeta del sistema solare, per alcuni il più bello. Sicuramente sono meravigliose le foto che ci manda di questo oggetto la sonda Cassini, che sta per iniziare la 199esima rivoluzione intorno a Saturno in una fase definita inclinata della sua Solstice Mission. L'alta inclinazione di quest'orbita ha permesso alla sonda di riprendere, dicevo, immagini stupende del pianeta gigante, e il mese scorso Cassini ha effettuato il flyby T95 di Titano a una quota di 961 km. So che Michael in questo momento sarà commosso, perché questi flyby erano un nostro puntiglio nelle prime due stagioni di Astronautica, dove un'ora era dedicata solo alla lettura dello Space Calendar. Ti ricordi bei tempi andati?
Sì, decisamente.
Le sonde americane Voyager 1 e 2, a proposito di tempi andati, qui siamo ormai al tempo di basettoni e zampe d'elefante, perché lanciate negli anni 70 sono ancora operative e nel loro viaggio di allontanamento dal sistema solare si trovano ormai fuori dall'eliosfera, e cioè il primo oggetto creato dall'uomo a raggiungere lo spazio interstellare vero e proprio. La sonda si trova a 127 unità astronomiche dalla Terra, parliamo di Voyager 1, e tradotto 17 ore e 33 minuti luce dal Sole. Quindi per un segnale radio che parte da questa sonda, prima che venga captato dalle antenne sulla Terra, esattamente questo è il tempo necessario, quasi 18 ore. Missioni ancora in viaggio verso il loro obiettivo, abbiamo la nostra Rosetta, ormai in fase di avvicinamento alla cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko, si trova in ibernazione dal 2001, verrà risvegliata a gennaio 2014. Lo scorso 11 ottobre, a 100 giorni dall'uscita dall'ibernazione, è cominciato il conto alla rovescia per il risveglio, e l'immissione in orbita intorno alla cometa avverrà nel maggio 2014. È stata poi, lo abbiamo detto, lanciata con successo la Mars Orbiter Mission da parte dell'India, su cui non è il caso di spendere altre parole. La sonda Dawn, dopo più di un anno passato a studiare l'asteroide Vesta, ora si sta dirigendo verso la sua destinazione finale, cioè il pianeta nano Cerere, distante ancora quasi 40 milioni di chilometri. L'incontro con l'oggetto più grande della fascia degli asteroidi, appunto Cerere, è previsto per il 2015. Ribalziamo verso le parti esterne del pianeta, del sistema solare, dove New Horizon, la sonda della NASA, ha ancora 4,9 unità astronomiche da percorrere prima di raggiungere Plutone nel 2015. Mancano quindi circa 600 giorni all'incontro ravvicinato, ed è in fase di studio la possibilità di proseguire la missione verso altri oggetti della fascia di Kuiper. Sarà contento Michael, perché andiamo di corsa in casa Giappone per la sonda Akatsuki, che è in orbita eliocentrica in attesa di incontrare Venere per la seconda volta, dopo che una sfortunata manovra di inserzione è fallita nel 2010, e quindi la prossima occasione per questa sonda tenacissima di rifarsi e di davvero iniziare una missione di studio venusiano sarà nel novembre del 2015.
Se Hayabusa è un esempio, probabilmente Akatsuki ce la farà al secondo tentativo con un elastico o qualcosa del genere, perché
sì sì, sono ben resilienti queste sonde giapponesi, sembrano quasi la trasposizione del carattere o dello stereotipo del carattere del giapponese.
MacGyver anche nello spazio.
Vero, vero. Non dimentichiamo la sonda Juno, che è in viaggio verso Giove, il gigante del sistema solare. Il 9 ottobre Juno infatti ha effettuato il sorvolo della Terra, sembra un po' strano, ma l'abbiamo accennato con le manovre di Mom, spesso si utilizzano altri pianeti per sopperire o per tenere basso il budget di carburante, e si ruba un pochino dello spin del pianeta per l'effetto fionda. E infatti Juno è stata accelerata dal passaggio attorno alla Terra per raggiungere Giove. Il flyby ovviamente è stato coronato dal pieno successo, anche se però la sonda è entrata in safe mode per breve tempo, ed non è mai una cosa piacevole. L'inconveniente non ha pregiudicato comunque il proseguimento della missione, e che dovrebbe vedere l'arrivo su Giove per il luglio del 2016. E davvero in chiusura, una sonda davvero affascinante, mi ha affascinato oggi quando mi sono andato a rileggere un po' la storia della International Cometary Explorer, perché è quasi mia coetanea, lanciata nel 1978, cioè giusto un paio d'anni meno di me, e da allora si trova a vagare in orbita eliocentrica per il sistema solare, ed è stata così a visitare comete, e è stata spenta, dichiarata chiusa, ma nel 1999 si è verificato che 12 dei suoi 13 strumenti erano ancora in grado di funzionare, e così potrebbe essere ripescata per ulteriori scopi, praticamente a costo zero. Per esempio, potrà utilizzare un assist gravitazionale multiplo con la Terra per un flyby della cometa Virtanen quando sarà nel suo massimo avvicinamento al nostro pianeta nel 2018. Vi invito a visitare le pagine di Wikipedia riguardanti questa missione, perché davvero sono molto molto interessanti. E con questo è davvero tutto per quanto riguarda il robot a spasso per il sistema solare. Michael, cosa dici? È il caso di aggiungere altro? O vi siete addormentati tutti?
No, volevo dire agli ascoltatori che c'è ogni tanto la rubrica, questa rubrica che l'ha trovata su Astronaut News a cadenza mensile. Però ogni tanto mi piace, chiaramente nel podcast forse diventa un po' pesante farla tutti i mesi, però visto che era un po' che non la facevamo, l'ho ripescata così.
No, è bello perché dà un bel punto di... un bel riassunto su tutto quello che c'è in giro. È un... un CIS viaggiare informati per il sistema solare.
Ma io credo che chi ci ascolta è abbastanza space nerd da sopportare anche un po' la petulanza di chi recita queste notizie. Abbiamo tra l'altro dato, forse voi non lo sapete cari colleghi perché non avete ascoltato la puntata precedente, che questo era uno dei gingilli, era uno dei link del mese, perché il lavoro che fa il nostro Matteo è veramente eccezionale, non per diminuire quello degli altri, ma perché vedete dalla prolissità delle mie parole quante informazioni si devono andare a reperire in tutto il web per compilare questa bella graduatoria dei nostri esploratori in giro per il sistema solare.
Ok, per ragioni tecniche non possiamo superare le 2 ore, quindi do la parola a Paolo per il link della settimana e poi cominciamo a tirare i remi in barca e ci sentiamo la settimana prossima.
Pochi giorni fa è rientrato nell'atmosfera per la distruzione programmata il cargo automatico dell'Agenzia Spaziale Europea TV4 Albert Einstein, la cui orbita è stata regolata prima del rientro in modo tale che fosse possibile vederlo dalla Stazione Spaziale Internazionale, soprattutto fotografarlo. L'ESA ha pubblicato le foto, linkate appunto nelle note dell'episodio, riprese dalla Stazione Spaziale della spettacolare disintegrazione dell'atmosfera di ATV4, su cui anche ha realizzato un montaggio time-lapse in loop, che linkeremo ancora nella stazione spaziale nel link dell'episodio.
Sì, forse chiamarlo time lapse è una parola grossa, diciamo una sequenza di immagini,
sì,
più che altro.
Insomma, sono le stesse immagini montate in sequenza visibili in questo video, che danno un'idea dinamica della disintegrazione, di come è andata questa disintegrazione. Veramente spettacolari queste immagini.
Sì, Paolo, dopo l'auto awesome che ESA ha realizzato, forse imitando i tool di Google con le immagini di ATV, io invece ho selezionato una serie di filmati, a dire il vero con la collaborazione sempre preziosa di Riccardo, che riguardano la Soyuz TMA-11M di cui abbiamo raccontato il lancio poco fa. E invito tutti gli amici all'ascolto a dare un'occhiata ai link dell'episodio, perché sono 4-5 link diversi, quindi non posso certo raccontarveli o dirveli per microfono, ma uno di questi è particolarmente bello, quello del docking. Per chi ha apprezzato il film Gravity, assolutamente sembra di essere tornati al cinema e rivedere alcune delle scene che coinvolgevano la Soyuz. No, non è stato espulso il paracadute. Ma anche ho scelto di inserire un video che ho preso direttamente dal canale YouTube della Roscosmos, che è l'agenzia spaziale russa. È particolarmente bello, non è originale perché ce ne sono molti simili, ma mostra come un razzo Soyuz viene trasportato in rampa, viene eretto e soprattutto lo si fa senza commento, senza musiche, solo con i rumori tra virgolette naturali, con lo sferragliare del treno e lo sbuffare del propellente quando viene caricato, le voci lontane degli altoparlanti del centro spaziale. Insomma, lo trovo un viaggio affascinante, anche perché, anche se non capite il russo, quel canale è una fonte preziosa di filmati piuttosto originali, anche quando fanno una sorta di telegiornale dell'esplorazione del cosmo russa, dove tirano fuori dagli archivi cose che normalmente non si vedono in fonti occidentali. Quindi non solo il filmato, ma anche il canale in sé, ve lo consiglio. E grazie a Riccardo per l'aggiunta degli altri link che hanno scusate, completato il panorama della TMA 11M.
Bene, abbiamo raggiunto il fondo della scaletta. Senza volerlo, questa sera siamo veramente andati lunghi. Senza volerlo, ma con molto piacere, almeno da parte mia, specialmente dopo aver saltato la puntata scorsa. L'appuntamento dunque è per il prossimo giovedì 14 di se non dico fesserie, assolutamente possibile, no, 14 di novembre. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. Mi saluta da Carmagnola,
Luigi Morielli
da Darmstadt,
Marco Zambianchi
da Milano,
Paolo Amoroso
e da Modena,
Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
Quindi l'appuntamento, come vi ho detto, è per giovedì prossimo. Cercheremo di pubblicare la puntata domani, il video magari già più tardi questa sera o comunque domani mattina. Fino ad allora, ad Astra.